seme di strega per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura e sarò accanto a te in questo viaggio. Bentornati spiriti, vi do il benvenuto in questa nuova puntata del podcast dove parliamo di un argomento sempre legato alla figura della strega, al suo ruolo nella cultura ma soprattutto al suo ruolo pratico nella società. Questa puntata nasce ispirata da alcuni ragionamenti che spesso emergono fuori e sono emersi anche nell'ultima diretta che ho fatto con Valentina. La trovate su YouTube, dove abbiamo un pochino parlato della figura e sia della figura della strega che delle sue pratiche legate al mondo olistico. È importante per me portare questo tema perché mi permette di ancora una volta sottolineare quanto la strega in realtà non faccia delle cose strane. Anzi, la strega riesce a essere incarnata nel nostro mondo proprio grazie a tutte quelle pratiche che lei compiva a livello di guarigione, che se le andiamo a vedere e a conoscere un pochino meglio sono le nostre pratiche olistiche. La strega quindi non fa cose strane, nemmeno quando fa rituali, e dopo ci arriviamo. I metodi di guarigione che la strega usava erano molto simili infatti alle nostre attuali pratiche olistiche, quelle che vengono considerate pratiche olistiche e che oggi sono anche supportate dalla scienza. Ci parla infatti di pratiche che hanno un riscontro poi nella materia con effettivamente delle guarigioni, che si tratti di guarigione fisica, emotiva o spirituale appunto. Ma ci sono comunque dei risultati rispetto a queste pratiche che vengono compiute oggi nel mondo olistico. Che cosa significa olistico? Olistico è una parola che deriva da holos, che vuol dire tutto, e quindi si parla del nostro corpo, del nostro essere in tutti i suoi ambiti. Quindi la guarigione olistica è una guarigione a 360 gradi che avviene su tutti i piani della nostra esistenza. Molte pratiche olistiche infatti lavorano ad esempio sulle emozioni per andare a sbloccare la parte fisica, o viceversa, vanno a lavorare sulla parte fisica per andare a sciogliere delle emozioni e riportare la persona in equilibrio. Pensiamo per esempio allo yoga o alla bioenergetica, a tutte quelle pratiche che toccando un punto e un ambito del nostro essere vanno poi di rimando a toccare anche tutto il resto, e quindi avviene una guarigione totale, olistica dell'individuo. Non si va a trattare un organo separato da tutto il resto, ma si va a trattare il sintomo magari di qualcosa, di qualche malessere che abbiamo, piuttosto di qualche nostra difficoltà che emerge nella nostra vita sotto forma appunto di manifestazione fisica o difficoltà emotiva, e andiamo a trattarla affinché tutto il nostro essere, anche a livello spirituale, si riequilibri, si allinei alla persona. Un termine che infatti racchiude perfettamente questo tipo di guarigione è la guarigione spirituale, che appunto può essere anche una guarigione olistica, che quindi abbraccia tutta la nostra totalità, perché va a lavorare su quello spiritus che è il respiro vitale. E io di questo parallelismo tra guarigione spirituale e guarigione olistica voglio dare il credito assoluto a Stefano Alessi, che ha scritto Il potere delle stagioni, dove all'interno ci sono un sacco di spunti di riflessione proprio su questi temi. Vediamo meglio che cosa vuol dire, come mai possiamo paragonare le pratiche delle streghe alle pratiche olistiche. Sappiamo che le pratiche delle streghe hanno una base sciamanica, soprattutto rispetto appunto a quelle pratiche di guarigione o di divinazione. Si va a parlare di sciamanesimo e di malattia perché sono concetti molto importanti che ci danno subito l'idea di questo importante parallelismo tra streghe e mondo olistico. Lo sciamanesimo infatti vede la malattia come un'alterazione della nostra energia, chiaramente per lungo tempo e per delle cause anche profonde. Quindi la malattia è un disequilibrio a livello sottile, che si manifesta poi anche sul piano materiale. Ed agendo sul piano sottile ed energetico, possiamo quindi ripristinare l'equilibrio, e favorire e facilitare la naturale guarigione anche fisica. Il piano sottile è definito, per noi moderni il piano, aurico e tutto quello che ha a che fare con l'energia. Quindi pensiamo per esempio anche al sistema dei chakra. Quando uno di questi punti, una di queste facoltà, perché poi il chakra non è un punto, ma appunto racchiude tutta una serie di processi. Quindi diciamo che quando uno di questi processi si altera, per tantissimi motivi, forme pensiero, esperienze di vita, si generano delle emozioni che poi generano sintomi fisici a loro volta, che appunto manifestandosi nella materia diventano per noi visibili da affrontare. Ecco, la guarigione, quindi la guarigione spirituale, inizia proprio con l'ascolto di noi e di questi sintomi fisici che sentiamo, accettando questi sintomi fisici, ma anche tutte le manifestazioni emotive del nostro essere, possiamo prenderne consapevolezza e andarci a lavorare, tenendo sempre in considerazione che ogni sintomo racchiude un messaggio importante a livello spirituale e quindi andando ad agire su uno dei vari piani, quindi un piano mentale, un piano emotivo, un piano fisico, sappiamo che stiamo andando a riequilibrare tutto il nostro essere, appunto, stiamo andando ad applicare quel principio di guarigione olistica. Questo è quello che accade oggi nel mondo olistico, ma è quello che accadeva prima nella medicina antica, in quella medicina appunto che oggi è tuttora considerata alternativa. Le pratiche delle streghe spesso non si limitavano all'applicazione di cataplasmi o all'utilizzo di erbe per le loro proprietà curative, ma venivano utilizzate alcune erbe per le loro, chiamiamole così, qualità sottili, per il loro carattere, e quindi assistiamo ad esempio, l'utilizzo di alcune piante che richiamano la forma di un organo su quell'organo. Questo è un po' il principio dell'omeopatia, no? Il simile cura il simile. Quindi si va già qui a stagliare un primo aspetto della guarigione antica, con tutte quelle pratiche che arrivavano dall'intuizione, dall'osservazione anche della natura e da tutti i suoi processi, proprio perché i nostri antenati, a partire proprio dai primi sciamani fino alle nostre streghe, non sentivano tutta questa distanza con la natura, proprio perché ci vivevano immersi nel suo processo, nei suoi cicli, utilizzavano i doni che la natura forniva anche proprio a livello di guarigione e quindi era più facile comprendere come una pianta poteva agire effettivamente sulla guarigione di una persona. Ma non si limitava solo a questo, la guarigione diciamo spirituale effettuata dalle streghe. C'erano dei metodi di guarigione molto simili alle nostre attuali pratiche olistiche. Ad esempio, pensiamo all'utilizzo di oli essenziali per andare a riequilibrare a livello vibrazionale un punto del nostro corpo o per fare una pulizia energetica e quindi migliorare a livello sottile la situazione, per poi vedere appunto un miglioramento anche sul piano materiale. Questo accadeva anche quando, per esempio, le streghe preparavano quelle che furono chiamate streghe, ci tengo sempre a ripetere questa frase fino a diventare noiosa, ma quelle che furono chiamate streghe spesso appunto erano delle guaritrici, delle portatrici di guarigione spirituale e alcune di loro praticavano i parti, E prima di un parto la stanza veniva preparata in un certo modo, con tutte delle accortezze per portare armonia all'ambiente, quella che noi oggi chiameremo appunto pulizia energetica dell'ambiente. Non la facciamo con delle pratiche di visualizzazione, una pulizia con la fumigazione. E così le nostre antenate fumigavano, scioglievano i nodi perché potevano essere fonte di energie intrappolate e che quindi andavano a disturbare le energie che nel momento del parto dovevano essere pulite e sostenute da un'energia di madre terra, appunto. Andavano a porre nei vari spazi della casa alcuni amuleti, diciamo così, che potevano aiutare il cerchio delle energie, la spirale delle energie benefiche che avrebbe apportato benessere al bambino e alla mamma. Questi sono soltanto dei piccoli esempi per farvi capire quanto la medicina antica delle streghe sia similissima alle nostre odierne pratiche olistiche che si occupano del benessere totale del nostro essere, della nostra anima, del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre emozioni. Ma perché queste pratiche esistono ancora oggi? Ecco, probabilmente perché funzionano. Funzionano nella misura in cui vengono utilizzate seguendo alcuni principi, chiaramente. Quindi ci sono chiaramente delle leggi naturali che sottendono al funzionamento di queste pratiche. Per esempio, possiamo fare riferimento a quella che oggi viene chiamata legge di attrazione o legge di risonanza. Secondo la quale, ponendo nelle vicinanze, due oggetti con vibrazioni diverse, per effetto della legge di risonanza, questi due oggetti inizieranno a, vibrare con la stessa frequenza, ad uniformarsi, ad allinearsi, ad entrare in accordo. Questo aspetto è ciò che sottende al funzionamento di molte pratiche olistiche. Appunto, pensiamo all'utilizzo, di oli essenziali, fumigazioni. Questo vale indifferentemente per noi moderni e per le nostre antenate. Facevano quindi qualcosa di strano le streghe? Beh, a volte è capitato che le streghe siano state associate a dei rituali particolari e quindi questi rituali potevano essere mal visti proprio per la loro particolarità. Pensiamo a rituali dove veniva trasferita la malattia della persona su delle figurine di cera per poterle poi sciogliere e rilasciare la malattia. Pensiamo a quando venivano utilizzate le pietre che magari erano rimaste nell'acqua per molto tempo e poi poste a contatto con il corpo dell'ammalato affinché la pietra portasse l'energia guaritrice dell'acqua. Pensiamo a tutte quelle pratiche di devozione delle acque presso le fonti o presso i pozzi dove venivano celebrate proprio le preghiere per la guarigione dei malati. Ecco, queste cose sono apparentemente cose strane oggi e vengono considerate come qualcosa di creduloneria popolare, ma si rifanno comunque a quella legge di risonanza, secondo la quale la mia preghiera assume una vibrazione e insieme al potere delle acque, insieme al potere di una pianta fumigata e quindi attraverso anche il rituale nella sua complessità, muove delle energie che possono permetterci di realizzare ciò che noi chiediamo, ciò che è il contenuto della nostra preghiera. Questa è la base di che cosa? Dei nostri riti. Nei nostri riti dove decretiamo i nostri intenti, dove troviamo le nostre erbe, le fumighiamo, dove accendiamo la nostra candela con un simbolo, dove esprimiamo il nostro intento con voce chiara, con un'affermazione positiva, senza negazioni, senza sentire il peso del cambiamento che si verificherà. Ecco, quando tutte queste energie si mescolano, avviene la magia, ma non è più magia, o meglio, è magia, ma non è più quel tipo di magia sconosciuta. Ad oggi tutto questo è spiegabile e spiegato attraverso proprio le vibrazioni e le risonanze. Quindi, le streghe non facevano niente di diverso né a livello rituale né a livello di guarigione né a livello devozionale rispetto a quello che facciamo noi oggi. E tutto quello che ci è stato tramandato, anche ad esempio appunto l'utilizzo delle acque per la guarigione, arriva comunque da un passato devozionale dove le acque erano associate a delle divinità femminili che portavano appunto guarigione. Sto registrando questa puntata nel periodo di Imbolc, quando appunto la dea Brigit, la dominatrice di questo tempo, di inizio primavera, e a lei sono dedicate le acque di guarigione, a lei erano rivolte le preghiere di guarigione. Ecco, tutte queste ritualità che in passato erano anche pratiche cultuali, quindi c'era una base religiosa sotto, una base spirituale, sono poi arrivate in una forma più di pratica popolare, perdendo quella parte devozionale e spirituale. Ma tutt'oggi io sono una di quelle, ma ho tantissime colleghe che fanno la stessa cosa, le pratiche che noi facciamo a livello olistico sotto hanno ancora quella base devozionale, sotto c'è ancora quella parte di connessione con quelle pratiche antiche che ci arrivano dall'animismo, quindi dalla considerazione che ogni cosa ha un'anima, che ogni cosa può essere alterata perché avviene questa importante interazione tra energie e che quindi a livello sottile possiamo andare a farci sostenere dalle entità spirituali, quindi dagli spiriti di natura, per esempio, dalle forze della natura, per compiere le nostre trasformazioni. Per quanto mi riguarda, io lavoro così su me stessa e sono anni ormai che porto avanti questo mio lavoro. E cerco di passarlo anche a chi decide di lavorare con me in seduta, quando andiamo a lavorare sulle emozioni, quando andiamo a lavorare su quelle che noi percepiamo come i blocchi alla nostra realizzazione. Andiamo a fare tutta una serie di pratiche di riconnessione con se stessi, e di pulizia da tutte quelle cose che ci ostacolano. È esattamente quello che veniva fatto nella medicina antica. Quello che a volte fa storcere un po' il naso, nel voler unire e vedere le pratiche olistiche come delle nipoti delle pratiche tradizionali delle streghe, delle pratiche di guarigione delle streghe, è probabilmente l'avvento della New Age che ha portato alcune pratiche a essere un po' ridicolizzate piuttosto che prese un po' in modo superficiale. Ecco, questa superficialità probabilmente ha creato un po' quello scontro generazionale, no? Tra queste pratiche tradizionali antiche e le pratiche moderne olistiche. Ma il mondo olistico non è il mondo New Age. Il mondo olistico ha un suo preciso campo di azione e soprattutto non tutto ciò che è New Age è olistico. Perché la New Age spesso non si occupa di tutti i nostri settori dell'essere. La New Age a volte si occupa solo del campo spirituale o solo del campo emotivo e quindi quando andiamo a lavorare con delle pratiche New Age non sempre stiamo lavorando in modo olistico, quindi in modo tradizionale. Magari c'è qualcosa che ce lo fa credere, ecco, può essere un'impostazione che ce lo fa credere, ma in realtà non è così. E soprattutto il campo olistico non è il campo New Age, anche per quello che riguarda l'approfondimento degli studi, perché nel campo New Age si assiste spesso a una, così come dire, un'improvvisazione degli operatori che appunto propongono delle pratiche che non hanno un nesso effettivamente profondo, che non riuniscono in modo profondo tutto il nostro essere, ma il campo olistico invece è proprio è tutto quell'altro settore dove ci sono operatori che vanno a fare un lavoro serio, non tutti chiaramente, ma come in qualsiasi altro ambito professionale ci sarà chi lo fa benissimo, con correttezza e chi lo fa in maniera scorretta, ma di base il campo olistico si occupa di tutto la nostra persona, di tutto il nostro essere e cerca di farlo con gli strumenti più possibilmente affini alla persona che ci chiede aiuto. cercando di aiutarla e facilitarla nella guarigione, piuttosto che andarle a dire, come invece spesso accade nella New Age, fai questo per ottenere questo, e quindi dare ulteriori dogmi alla persona per farla uscire dalla propria, diciamo, dal proprio blocco, dalla propria stasi. Ci tengo a sottolineare quindi che il parallelismo che sto portando in questa puntata, tra le pratiche antiche di guarigione delle streghe e le pratiche moderne, di guarigione spirituale o guarigione olistica, sono al netto di tutte quelle pratiche che con l'olistico non hanno niente a che fare. Nelle pratiche olistiche c'è per esempio anche l'uso dei tarocchi, anche di questo ne abbiamo parlato molto nella diretta con Valentina. L'uso dei tarocchi a livello di divinazione olistica, appunto, quindi di aiuto e supporto alla persona per la crescita personale e spirituale, che è contrapposta a quella lettura, scusatemi il termine, un po' becera, dei simboli e dei segni per magari anche un semplice arricchimento dell'operatore, che qui non si sta parlando che l'operatore non deve essere pagato, ma ci vuole il giusto compenso, ci vuole la giusta misura, ci vuole che l'equilibrio sia mantenuto sempre. Questa è un'altra base dell'olistica e se non sei parte di questo mondo, probabilmente non conosci neanche il codice deontologico di un operatore olistico, di un counselor, ma esiste anche questo che determina la base di un buon rapporto tra il cliente e il facilitatore, cosa che per esempio nella New Age e nei corsi che vengono fatti un po' estemporanei, questa cosa non viene minimamente trattata. Quindi ci tengo a sottolineare questa differenza. Io sto parlando di pratiche olistiche e non di pratiche New Age, prettamente New Age. Non che nella New Age ci siano solo cose superficiali, anzi. Quindi prova a capire il mio discorso e a entrare proprio in quello che ti sto cercando di passare. E nel mondo olistico ci sono tantissime cose valide che la New Age ha ripreso, e io parlo di quelle cose valide che si occupano di tutto l'essere, di tutto il nostro essere, e che possono essere messe a paragone con le pratiche delle streghe, le pratiche di guarigione, le pratiche rituali e le pratiche devozionali. C'è tutto lì dentro di quello che facevano le nostre antenate. Perché ti parlo di questo? Te l'ho detto in apertura, perché questo parallelismo ci mostra come le streghe non facessero in realtà niente di strano, non più strano di quello che fa un operatore olistico, e lo capisco che in Italia c'è comunque molto, molto sospetto anche verso l'operatore olistico, quindi capisco che ancora in Italia la figura della strega sia davvero inimmaginabile da poter riportare in vita in un certo senso. Mentre ci sono in molti altri paesi, ma basti pensare all'Inghilterra, ci sono proprio degli studi, studi di streghe, dove all'interno si fanno pratiche olistiche, quindi c'è la strega qui che può fare divinazione, che può fare il rituale per aiutare la persona a ripristinare il suo equilibrio. Ecco, l'operatore olistico in Inghilterra potrebbe chiamarsi strega. Questo è importantissimo che venga compreso. Viviamo in Italia, in un paese dove ci sono un sacco di blocchi, soprattutto culturali rispetto a questo, e quindi ancora in Italia sia l'operatore olistico, attenzione, che la strega sono due figure veramente considerate al pari di un, non lo so, di un mago che fa le illusioni. Se non peggio, appunto, se non essere visti come hippie o la fatina delle Winx. Ecco, vi lascio queste immagini proprio per discostarvi completamente da quello che vi sto dicendo e tornare alla praticità di quello che è un percorso olistico serio, dove si va ad attuare una guarigione spirituale che ha delle basi solide nello sciamanesimo e che oramai anche la scienza ci spiega. Di conseguenza, io ti invito a se ti andrà di provare dei percorsi olistici ad affidarti a qualcuno di serio, prova a entrare in questa mia puntata con una mente aperta. Se c'è qualcosa che ti ha fatto sorridere, ti ha fatto piacere sentire in questa puntata, scrivimi per favore che sono felicissima di sapere che cosa ne pensi. E ti lascio la mail che è info@spiritodellanatura.it e ti aspetto per i commenti, per le per le chiacchierate e magari, chissà, magari potremo portare questo argomento in un cerchio di studio, perché la vita pratica della strega riguarda anche le sue pratiche quotidiane, che possono essere pratiche olistiche, per riportare il suo essere in allineamento e quindi ritrovare quella connessione con se stessa e con se stesso e di rimando anche con tutto il resto, con quello che viene chiamato universo e che a me piace chiamare idea. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati qui. A presto. Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri, attende di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.